18:37, buonasera a tutti e a tutti. Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Profondo Rosa.
Buonasera a tutti e a tutte. Meno distratta. Buonasera.
Subito un po' di coordinate di riferimento. Intanto il contatto telefonico, lo 06 49 17 50. Vi ricordo anche il sito della radio www.ondarossa.info, dove potete ascoltarci anche in streaming cliccando sulle varie iconcine riguardanti la diretta. E poi ancora, per quanto riguarda la nostra trasmissione, dai, fallo te.
Sì, abbiamo un blog in cui potete ascoltare le trasmissioni precedenti, quasi tutte, c'è un buco nel mezzo, ma per il resto ci sono. E...
sì, c'è questo buco nero di alcuni mesi, direi, però vabbè.
Quasi un anno, insomma, forse, e comunque ce ne sono tante. E, profondorosa.noblogs.org è il blog, e se ci volete scrivere è profondorosa@ondarossa.info. Non ci scrivete, vabbè, fate voi.
Fa nulla, non ci sentiamo soli per questo, no.
No, per niente.
E allora entriamo un po' così nel vivo della nostra trasmissione. Sono già due o tre settimane che abbiamo un po' ripreso a parlare di discorsi che, insomma, comunque sono un paio d'anni che cerchiamo un po' di portare avanti, riguardanti poi di fatto un filone che può essere quello dell'interconnessione fra i concetti di classe, genere e razza. In particolare ci siamo un po' concentrati sulla questione dei confini, della frontiere, e anche e soprattutto dei modelli di società nei quali ci ritroviamo a vivere, che fanno appunto del confine, della frontiera, uno dei punti nevralgici di snodo, proprio di articolazione, potremmo dire, proprio del modo di vivere quotidiano, e che appunto fa della costruzione dei confini e la costruzione anche di luoghi ben precisi ove questi confini vengono tracciati, che da un lato possono essere direttamente i corpi delle persone, dall'altro dei luoghi ben precisi. Abbiamo parlato, insomma, del lager come modello così di riferimento per quanto riguarda questi discorsi, e insomma quest'oggi proseguiremo, insomma, su questa scia, su questo filone portante.
Sì, abbiamo cominciato appunto a parlare di muri, confini, frontiere, a partire da noi stessi e noi stesse, perché nel mondo dove viviamo, quell'Europa che si è voluta costruire come fortezza, si sta chiudendo attraverso muri, a volte proprio di pietra e fili spinati e militari, per difendersi, così dice, dall'esterno, anzi per... Leggevo sull'articolo di cui poi andremo a parlare, che uno degli obiettivi di Frontex, l'agenzia che si occupa di difendere, diciamo, le frontiere europee, dice che Frontex serve per garantire la libertà degli europei. E questo è una
dichiarazione lunga, sì,
è agghiacciante, direi. E comunque questi muri non rimangono soltanto, come dire, sul confine turco, muri di mare sulle nostre coste, ma poi vengono portati dentro le nostre città e dentro le città delle altre sponde del Mediterraneo, perché i CIE, i centri di detenzione che hanno vari nomi e che sono costruiti in vari modi, i vari checkpoint, li troviamo dentro le nostre città, li troviamo nei paesi del Maghreb, li troviamo in Palestina, magari destinati altre persone, le troviamo anche di nuovo nelle nostre città con dentro i Rom e le Rom, le troviamo in varie conformazioni e con varie destinazioni, ma sono, come dire, costitutivi del modello di società che ci viene proposto.
Eh sì, e quest'oggi così abbiamo anche un ospite, intanto ti salutiamo, benvenuta.
Ciao a tutte e a tutti.
Ospite forse è una parola grossa, penso che insomma, come dire, adesso forse un po' di meno, però qualche tempo fa ti sentiamo parecchio da questi microfoni. Per diciamo un po' continuare questi discorsi, il motivo per cui come dire, facciamo questa trasmissione in tre stasera è proprio perché diciamo c'è uno spunto di fondo che è uno scritto, un articolo che è apparso su una raccolta che è chiamata
Libeccio,
scusami. No, vai.
Libeccio l'oltremare,
insomma, che ci ha particolarmente interessato perché comunque narra un po' dall'interno alcune delle vicende riguardanti le detenute, in particolare di Ponte Galeria. E te fai parte praticamente di un'associazione, di una cooperativa che si occupa di lavorare in qualche modo all'interno del CIRI Ponte Galeria. Magari se ci spieghi pure bene che tipo di situazione ti trovi ad affrontare dal punto di vista lavorativo e anche, come dire, come è venuto fuori questo articolo che un po' racconta alcune delle vicende riguardanti appunto il CIRI Ponte Galeria.
Sì, con la mia cooperativa che si chiama Be Free abbiamo uno sportello dentro al CIE di Ponte Galeria dove ci occupiamo delle donne vittime di tratta. E diciamo che questa collaborazione con Ambra Pirri, che poi è la curatrice del libro Libeccio d'Oltremare, è nata proprio da alcuni confronti che abbiamo avuto con lei, e insomma nel 2011 è nato questo libro che raccoglie un po' di testimonianze e di contributi da parte di persone diverse che appunto hanno tutte insieme cercato di creare un panorama rispetto a quello che stava succedendo appunto nel 2011 con la primavera araba. E Ambra Pirri ci ha chiesto appunto di occuparci nello specifico di un pezzo, di un articolo rispetto al nostro lavoro. Noi avevamo già avuto modo di scrivere dei report, dei dossier sul nostro lavoro, perché appunto parlare dei CIE è sempre molto difficile e sono poche le voci, una di queste appunto è Radio Onda Rossa, che cercano di rompere appunto questo muro di silenzio che c'è intorno al fenomeno dei centri di identificazione e di espulsione. Ed è stato per noi molto importante partecipare a questo libro, perché facendo un lavoro sul campo ogni tanto è bello anche fermarsi a riflettere, lettere, no? A mettere su carta quello che si vive quotidianamente e che molto spesso è dettato anche dall'emergenza, dalle storie delle donne, dalle vite delle donne che incontriamo. Quindi diciamo, metterci a tavolino, siamo state insomma in quattro, tutte dell'equipe di Ponte Galeria, e scrivere è stato per noi sia terapeutico rispetto ad un senso di frustrazione, no, che abbiamo anche dovendoci confrontare con un luogo del genere, e sia proprio ha permesso di inserire il nostro piccolo lavoro in un sistema un pochino più ampio, anche teorico, no, in cui ci siamo iniziati a destreggiare.
Senti, puoi raccontare proprio in cosa consiste quello che fate quotidianamente dentro il CIE Ponte Galeria?
Una volta a settimana, non quotidianamente, già basta. Allora sì, noi all'interno del CIE di Ponte Galeria abbiamo questo sportello che è volto all'emersione delle donne vittime di sfruttamento, e cioè il nostro compito è quello di ascoltare le storie delle donne e di capire se dalle loro storie appunto ci sono degli indicatori che possono farci capire rispetto alla loro storia eventuale di sfruttamento e di tratta degli esseri umani, e diciamo da queste storie cerchiamo di instaurare prima di tutto un rapporto di fiducia, che è molto difficile in un contesto come quello, perché appunto è un contesto molto ostile, e da questo rapporto di fiducia nasce appunto la possibilità per le donne di aprirsi e di raccontare le loro vere storie, e diciamo che per le donne vittime di tratta esistono degli strumenti legislativi che possono aiutarle a ricominciare una nuova vita. Quindi il nostro compito è quello di cercare di farla, di fare accedere queste donne ai programmi di protezione sociale che sono previsti dalla legge, soprattutto dall'articolo 18 del testo della legge Turco-Napolitano, che è la stessa, ahimè, che ha in un altro punto, insomma, istituito però i centri di permanenza temporanea, che si chiamavano, insomma, prima CPT e adesso, appunto, con le nuove leggi sono chiamati centri di identificazione e di espulsione.
Sì, perché appunto si tratta di un percorso ormai di anni, questo, insomma, della reclusione delle persone che arrivano qui con percorsi di migrazione, no? Anche se, come dire, il reato di clandestinità è stato inserito nel pacchetto di sicurezza, quindi si parla del 2008.
Sì. 9
del 2009, però appunto e i sci hanno preso questo nome contestualmente, sì, poco dopo, insomma, ma prima c'erano i CPT, anche se non c'era il reato di clandestinità, no? E quindi comunque le persone venivano rinchiuse.
Sì, diciamo che le politiche migratorie si sono sempre più ristrette e sono sempre più peggiorate con il passare degli anni. E questo, diciamo, a livello sia pratico ma anche a livello simbolico è molto devastante, no? per le persone che con tanta fatica e anche a rischio della propria vita cercano di raggiungere l'Europa. Solamente adesso si sta cominciando a capire che cosa sono veramente i centri di identificazione, tanto che fino a poco tempo fa i giornalisti, per esempio, li chiamavano centri di accoglienza. E quindi solamente in tempi molto recenti invece si sta dando il nome giusto alle parole, no? Non si deve parlare di accoglienza ma di detenzione amministrativa.
Ma certo, è strano chiamare centro d'accoglienza un posto, vuol dire che sul treno per Fiumicino non ci sono mai stati, perché, insomma, vedendolo da fuori il CIE di Ponte Galeria
è tutt'altro che
non sembra accogliente, insomma, ci sono muri, fili spinati, no?
Sì, ma questo fa parte appunto della mistificazione anche di cui siamo stati vittime, no? Con i media mainstreaming, nel senso che, per esempio, anche questa leggenda per cui la maggior parte, l'invasione degli immigrati e delle immigrate viene da Lampedusa, anche questa è una notizia falsa. Cioè, perché appunto la maggior parte invece degli ingressi avvengono tramite un visto turistico e si parla quindi di persone che poi, arrivati in Italia con un aereo, con un visto turistico, poi rimangono anche dopo che questo visto turistico è scaduto. Quindi diciamo che è molto importante dare il giusto significato alle parole, ed è anche questo, forse lo possiamo collegare anche alla difficoltà che hanno avuto i giornalisti anche ad entrare, no, nei centri di identificazione e di espulsione. Maroni aveva fatto quel decreto per cui non era possibile, per 2 anni mi sembra che non è stato possibile proprio accedere per i giornalisti in un centro di identificazione e di espulsione, e questo, diciamo, ha creato quel muro del silenzio di cui parlavate, no, anche nelle scorse trasmissioni. Cioè, non si sa che cosa sono i centri di identificazione e di espulsione, sono dei luoghi invece che stanno proprio, appunto, che rappresentano la frontiera, come dicevi tu, dentro le nostre città, anche se luoghi in cui le persone, no, in cui i cittadini italiani non fanno molta attenzione, perché sono molto spesso luoghi non facilmente raggiungibili, insomma, anche il contorno, il contesto in cui questi luoghi vengono creati è significativo, no? E questo, per esempio, non avviene solamente con i CIE, che sono i centri di identificazione e di espulsione, ma avviene anche con i CARA, che sono i centri d'accoglienza per i richiedenti asilo. Diciamo che tutto quanto, secondo me, si basa sul vedere la persona come altro da noi, no? E quindi un'alterità che fa paura e che ha necessità di venire imbrigliata, e la cui mobilità ha necessità di venire imbrigliata rispetto appunto alle politiche di difesa della libertà dei cittadini europei, come appunto dice Frontex.
Senti, così anche per dare un pochino, una piccola dose di dati che comunque è, come dire, ci permette un po' anche di contestualizzare determinate dinamiche. Noi l'altra volta abbiamo parlato, ci siamo un po' soffermati su la questione, no, dei soggetti che sono cittadini e cittadine. Le faceva l'esempio adesso, l'esempio, no, dei cittadini europei, che sono soggetti che hanno dei diritti, dei doveri, vanno a votare eccetera eccetera, e facciamo l'altra volta invece la differenza con chi viene ed è una persona senza documenti, che automaticamente si trasforma previamente in qualche cosa, da un lato, di ingovernabile, ovvero sul quale non esistono più proprio politiche di governamentalità, dall'altra parte quindi diventa in qualche modo un soggetto che non esiste, cioè una persona, una non persona, un non cittadino, una non cittadina. Di fatto, ed è la cosa allucinante, leggendo anche l'articolo che avete scritto, riportava del dato che si stima che ci siano nel mondo 12 milioni di persone che sono trafficate. E che in Italia molto spesso, in Italia come penso dovunque ci siano dei centri di identificazione e espulsione o il corrispettivo nei vari paesi, come dire, anziché almeno come dire, in Italia, facevi prima dell'esempio, esistono dei percorsi in qualche modo che tentano, no, di tirar fuori queste persone dalla questione tratta, c'è appunto l'articolo 18 di questa legge che permette in qualche modo, no, la possibilità a chi emerge, chi racconta la sua storia di uscire fuori da questa spirale. Però di fatto poi queste persone invece finiscono nuovamente dentro un centro di identificazione e espulsione, spesso per tantissimo tempo, spesso neanche sapendo bene come ci sono finite e perché.
Il motivo l'hai detto tu, no? Perché si tratta di luoghi che non sono luoghi, si tratta di luoghi separati dallo spazio normale di vita quotidiana di tutti noi, per cui le persone spariscono, le storie delle persone, le storie individuali delle persone spariscono e si ottiene quello che invece è un processo di massificazione, no? L'unico comune denominatore delle persone che stanno recluse dentro Ponte Galeria è il fatto di non avere i documenti. Poi, se questi documenti non li hai mai avuti perché sei una vittima di tratta, o non li hai mai avuti perché hai subito violenza domestica da parte del tuo partner, che per esempio non ha mai fatto un ricongiungimento familiare, non ti ha mai regolarizzata proprio per tenerti imbrigliata e dipendente rispetto a lui, questo viene in secondo piano. Quindi diciamo che è tutta una volontà politica, no? Nel momento in cui il perseguimento della clandestinità e dell'irregolarità diviene prioritario rispetto alla lotta contro il traffico degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, allora è capitato per esempio a noi anche di incontrare delle donne dentro Ponte Galeria che si erano rivolte alle forze dell'ordine perché o subivano violenza oppure avevano avuto da sole il coraggio di denunciare lo sfruttamento subito, ma in questa bilancia tra il fatto che sei sfruttata e il fatto che sei senza documenti ha prevalso per loro il fatto di essere senza documenti. Quindi diciamo che questa è una cosa molto grave. Se per altre storie, altri casi, la legge è talmente tanto restrittiva che non esiste una possibilità di regolarizzazione, per le donne vittime di tratta invece questa possibilità di regolarizzazione esiste per legge, e quindi il fatto che non venga applicata o il fatto che deve andare una volta a settimana una cooperativa dall'esterno a capire quali sono gli indicatori, no, del traffico e dello sfruttamento, e questo è indicativo del fatto che la tutela dei diritti umani ha perso di importanza e ha prevalso la repressione, l'imbrigliamento. per esempio a me mi piace nominare, e l'avete fatto anche voi, la Alessandra Sciurba, che è una ricercatrice di Palermo, che ha fatto un libro che si chiama Campi di Forza e che parla proprio di come le politiche migratorie imbrigliano i percorsi di mobilità delle persone che riescono, che cercano di arrivare nel nostro paese, e parla dei CIE come di campi, cioè di campi, di posti che sono separati dallo spazio, che hanno un proprio spazio e un proprio tempo in cui le persone sono sospese. Anche perché questo è molto importante, secondo me, cioè la struttura proprio dei centri di identificazione e di espulsione, come sono fatti, e anche questa sospensione in cui le donne e gli uomini che sono reclusi là vivono quotidianamente. Tu da un giorno all'altro non sai che cosa ti capiterà, e questo è qualcosa che, cioè, è devastante, no? Per il benessere delle persone. Cioè tu da un giorno all'altro non sai se la tua permanenza dentro al CIE verrà prorogata di un altro mese, e diciamo che adesso sono 18 il tempo massimo, 18 mesi il massimo di permanenza, quindi ti prorogano di mese in mese, e da un giorno all'altro quindi non sai se ti faranno uscire perché magari non sono riusciti a identificarti e a farti partire, rimarrai là oppure verrai deportato. Quindi diciamo è qualcosa che,
sì, è come sta in mano a un boia che deve decidere della tua esistenza da un secondo all'altro, praticamente.
Sì, sì, non hai più il controllo della tua vita. Hai fallito completamente il tuo progetto migratorio, per cui hai investito tantissimo, e non c'è nessuno che ti ascolta, no? Non c'è nessuno dall'altra parte che è interessato a capire la storia, il patrimonio che queste persone si portano dietro. Diventi una perdi il tuo senso di unicità e di irripetibilità, non sei più un individuo, sei una massa. Quindi dentro al CIE, appunto, ripeto, l'unico comune denominatore è il fatto che non c'è documenti, poi tutto il resto sparisce.
Ma tant'è vero che, insomma, molte voci, di quelle poche voci che riusciamo a sentire da dentro i CIE o che sono uscite dai CIE, parlo insomma di voci che hanno parlato da queste radio o anche delle testimonianze raccolte per esempio insomma nell'articolo vostro a cui facevamo riferimento, una delle, insomma, dei comuni denominatori di queste voci è che dicono è peggio di un carcere, perché in carcere ci sono delle regole.
Sì, perché in carcere sai quando finisce la tua condanna, almeno questo è quello che ci hanno detto, no, le donne che abbiamo incontrato, e che magari alcune di loro venivano da un'esperienza detentiva, e ci hanno detto proprio questo, cioè non, senza adesso fare, no, le classifiche, però è indicativo che una donna che ha subito tutte e due i tipi di detenzione ti dica è peggio di un carcere, perché certo, almeno in carcere sai quello che hai fatto prima di tutto, e poi la tua condanna ha una data di scadenza. Anche questo è un problema, cioè che dopo magari anni di detenzione penitenziaria alcune persone vengono poi portate nei CIE e trascorrono altro tempo, è come se ti rubano il tempo di vita.
No, assolutamente così. A me mi piace raccontarla sempre questo piccolo aneddoto che ho appreso andando a trovare degli amici in Canada, e sapere che il soprannome degli italiani in Canada è WOP, che sta per Without Papers, ovvero quelli senza carta, senza documenti. Cioè è molto indicativo, insomma, della parabola storica del popolo italiano dalla nostra migrazione a come adesso, insomma, viene detenuta della gente solamente perché non ha i documenti, insomma.
No, a me insomma mi sembrava interessante soffermarsi sul fatto che appunto esiste una legge, un articolo, l'articolo 18 della Turco Napoletano, che prevede un appiglio, insomma, per le persone, per le donne in particolare vittime di tratta, e poi però frani questo appiglio, no? Nel fatto che si rifinisce nel CIE, si finisce in carcere, non c'è poi spesso la possibilità materiale di utilizzarlo, e di come tutto ciò però va contestualizzato in un ambito in cui da una parte il nostro paese e gli altri paesi europei si barricano appunto dietro a dei muri, fanno degli accordi attivamente con i dittatori di turno per costruire CIE su tutte e due, insomma, centri di detenzione su tutte e due le sponde del Mediterraneo, sostanzialmente costruiscono la tratta, perché nel momento in cui si costruiscono le si costruisce l'illegalità dei corpi delle persone e della loro mobilità, si rende queste persone si mandano in mano ai loro aguzzini, certo, sostanzialmente, perché rendendoli illegali. Fatto tutto ciò, si scrive un articolo, si scrive una legge che serve per inchiudere queste persone, all'interno del quale però si mette un articolo con cui si tende una mano, e poi l'articolo non funziona, e forse non funziona anche a causa del contesto, come dire, culturale che,
allora,
c'è intorno,
sì,
all'articolo.
L'articolo 18 è del 1998, quindi non riesce comunque adesso a dare conto delle evoluzioni anche del fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, ed è come se andasse un po' anche in contrasto con le leggi, le politiche di adesso sull'immigrazione. È verissimo quello che dicevi prima, no? Del fatto che le politiche repressive non solo non fermano il traffico di esseri umani, ma non fanno altro che esacerbarlo, perché quando tu chiudi tutte le vie d'accesso legali ad un posto, non fai altro che avallare e permettere il prolificare di vie illegali. Quindi diciamo che è proprio qui che sta il paradosso. Dall'altro lato, appunto, l'articolo 18 è nato nel 1998, e invece
era un altro mondo il 98, sì, rispetto a ciò.
Sì, la caratteristica principale del fenomeno della tratta degli esseri umani è la capacità di cambiare a seconda di come cambiano le politiche migratorie. Quindi è come se fosse un cane che si morde la coda, no? Quando vengono chiuse delle rotte, se ne aprono delle altre, fondamentalmente perché è anche un po' presuntuoso pensare di poter fermare le persone.
È molto presuntuoso. Se vogliamo fare è un esempio che faccio sempre a scuola, sostanzialmente.
Sì.
Se l'impero romano non ha fermato le migrazioni che arrivavano dal nord-est dell'Europa, quelle che i nostri manuali chiamano le invasioni barbariche, riusciranno quattro leghisti a fermare i movimenti migratori dall'Africa, dall'Asia, dal Medio Oriente, persone che cercano una vita migliore? Io credo di no.
No, non ce la faranno mai.
Sentire, io farei una brevissima pausa musicale, visto che insomma sono come al solito mezz'ora e oltre di chiacchiere, e poi rientriamo in diretta e continuiamo fino alle 19:30.
And I heard your heart beating, you were in the darkness too. So I stayed in the darkness with you.
Allora, 19:10, rieccoci nuovamente in voce, ultimi 20 minuti così di Profondo Rosa, continuando così questo, così questa chiacchiera, questo discorso, per quanto per assurdo molto importante parlare di queste cose. Io non so adesso bene da dove ripartire. Ci eravamo un po' fermati su appunto alla questione di come i centri di identificazione ed espulsione si pongono proprio in un punto nevralgico, cioè nel senso che il luogo specifico si trova di fatto in un crocevia che è appunto gigantesco tra quello che può essere il diritto, i corpi delle persone, i tentativi di politiche da parte dei governi dei vari stati europei e non solo, insomma, che attuano queste forme di, così, di incarcerazione sulla base di delle leggi e sulla base del fatto che, insomma, le persone sono stigmatizzate, come dicevamo prima, appunto per essere così portatori o meno di documenti. Ce ne dicevamo anche prima che poi di fatto, questa è una cosa eclatante, magari se vuoi citare te il dato che lo dicevi prima, le politiche migratorie non sembrano funzionare così bene.
No, un dato che ho letto ultimamente è che nel 91, si parlava del 91 come data d'inizio, l'arrivo degli albanesi, eccetera, nel 91 in Italia ufficialmente c'erano 230.000 stranieri, oggi ci sono 4 milioni e mezzo di stranieri ufficialmente. Quindi evidentemente il mondo è cambiato da questo punto di vista e nessun leghista è riuscito a fermare il cambiamento del mondo.
Sì, nonostante, insomma, legiferazioni nazionali, Frontex, deportazioni, centri di identificazione ed espulsione, ma al di là della, come dire, del funzionamento o meno di questi dispositivi, e credo che comunque in qualche modo funzionino almeno come deterrente sociale, questo è fuori di dubbio, non tanto. Di fatto una delle cose che mi viene anche semplicemente da pensare è chi viene da un non so, dall'Africa verso l'Europa per cercare inseguire, no, una vita migliore ha effettivamente paura di finire in un posto come il CIE, lo sa che esiste, gli viene raccontato da qualcuno, cioè fa veramente, può fare da deterrente, cioè come se noi, come se chi governa identificasse veramente il mondo come, come dire, il luogo di estensione delle sue leggi, per cui se te fai un centro di identificazione ed espulsione qua, o comunque fai delle leggi contro l'immigrazione in Italia, chissà ad esempio in Nigeria ne venga a conoscenza e quindi sia la legge faccia da deterrente, no, per chi vuole andare via. È evidente che insomma la posta in gioco non può essere questa, non può essere quella che ci raccontano, c'è poco da fare.
No, infatti diciamo che le condizioni di povertà anche, no, da cui, senza parlare appunto delle persone richiedenti asilo che invece sono costrette a fuggire a causa di persecuzioni o di guerre, le condizioni di povertà sono talmente tanto estreme che le persone rischiano il tutto e per tutto, cioè come se non avessero niente da perdere, e quindi diciamo che spesso succede che sappiano quello a cui vanno incontro. Però non è possibile schiacciare del tutto l'individualità, no, delle persone, e quindi comunque le persone trovano delle strategie di resistenza a questo tentativo di imbrigliamento, e questo secondo me è molto importante, perché appunto ci fa capire come i centri di identificazione e di espulsione in realtà non servino neanche per quello per cui sono stati creati, nel senso che poi appunto lo scopo è quello di identificare, no, e di poi espellere. In realtà la percentuale di persone rimpatriate, deportate, espulse fisicamente è abbastanza bassa, quindi diciamo quello che succede più spesso è che vengano rilasciati con un foglio di via in cui ti dicono che entro 5 giorni devi lasciare il territorio nazionale. E naturalmente le persone non lo fanno, né perché né lo vogliono né possono, no, organizzare un viaggio in così breve tempo. Quindi diciamo che forse la funzione è quella di creare la clandestinità e quindi di rendere delle persone sempre più ricattabili, no? Diciamo che per esempio Marco Rovelli nel suo libro Servi la spiega molto bene questa cosa, cioè come i CIE siano comunque funzionali a creare delle persone ricattabili, delle persone per cui il lavoro in nero, per esempio, può cioè con il lavoro in nero possono essere sotto ricatto, no? Il ricatto di un datore di lavoro che ti dice io ti denuncio alla polizia, oppure il ricatto appunto della donna vittima di violenza che non si rivolgerà mai alle forze dell'ordine perché senza permesso di soggiorno, e ha anche delle funzioni simboliche, no? Come se facesse appunto da deterrente, però per chi sta già qua, no? Perché è molto facile perdere il permesso di soggiorno adesso, quindi la persona la tieni imbrigliata con questo ricatto del fatto che può perdere il permesso di soggiorno, può finire dentro un CIE e questo ti dice, no, che tu non sarai mai uguale agli altri, uguale alle persone che invece sono italiane, perché sarai sempre sotto il ricatto di poter perdere il permesso di soggiorno, di poter vedere fallito il tuo progetto migratorio su cui hai investito l'intera vita. E lo ricordiamo, ci sono delle persone che stanno dentro i CIE che stanno in Italia da anni e anni e anni, cioè, e che hanno costruito tutta una vita qua in Italia, e anche per quelli, anche per chi non rischia la morte ritornando nel proprio paese, però è una morte simbolica, no? Anche per quelli che non hanno rischi fattivi, diciamo, che non verranno ammazzati appena varcano il territorio del loro paese. Anche per chi la morte, cioè per le persone per cui la morte diventa simbolica, perché tu hai tutto qua, hai tutto in Italia e lì non c'è nessuno che ti aspetta. Cioè anche questo potrebbe essere, secondo me, un motivo valido, no? Per impedire che queste persone vengano portate via.
Sì, e poi c'è l'altro soggetto su cui queste leggi agiscono, a mio parere, l'ultimo, come dire, in ordine di urgenza, ma e siamo noi,
cioè nel senso, l'elettorato anche, sì.
No, noi come invece come dire, altra massa ricattata da questo tipo di immaginario che viene costruito. Cioè, quello che voglio dire è che noi abbiamo fatto lo sforzo come compagni e compagne di vedere l'orizzonte delle nostre città con in mezzo i muri di un CIE. Dico abbiamo fatto lo sforzo perché invece questi lager sono nascosti, quindi è facile rimuoverli. Ma d'altro canto però esistono questi muri, esistono questi recinti, esiste questa umanità costretta alla subumanità e non lo so, in questo spazio radiofonico spesso abbiamo parlato di come funzioni lo spostare la linea della normalità e della normalità di ciò che è lecito e ciò che è illecito e quando tu restringi questa linea
di ciò che puoi essere o non essere proprio.
Il fatto che esista questa linea, che questa linea si possa spostare, diventa un ricatto anche per chi oggi non è dietro a quella linea.
È assolutamente, cioè, una delle cose per il quale almeno noi, almeno io personalmente, almeno penso come compagni e compagne dobbiamo sentire sulla nostra pelle anche questo tipo di
questione.
Certo,
cioè non è una questione di esclusiva solidarietà verso qualcosa che è lontano da noi, perché appunto si tratta di sperimentazioni, no? Anche che vengono sempre più allargate. Cioè, io faccio un esempio eclatante, cioè le forze dell'ordine o la polizia che manda via o che manda in un CIE una ragazza dopo che ha denunciato oppure dopo che è stata in ospedale per le lesioni ricevute dallo sfruttatore, è la stessa polizia che dice alle donne italiane: tuo marito ha avuto un momento di sbandamento, dai, torna a casa, e andrà tutto bene, insomma. Quindi è vero, cioè nel senso è un'atmosfera che si respira, no? Di uno sfilacciamento dei diritti, e quando i diritti si sfilacciano per le persone che per cui è molto più facile sfilacciarli, no? Perché sono quelli che hanno meno diritti degli altri. Poi questi diritti verranno piano piano erosi anche a tutti noi, a tutte noi.
Sì, anche perché se basta semplicemente, come dire, un'etichetta sociale per finire recluso dentro un luogo dal quale, non, come dicevi tu, c'è una sospensione di qualsiasi anche ciclo vitale, perché parliamo proprio del tempo e dello spazio, che sono insomma due fra le coordinate necessarie che bisogna avere come dire a portata di mano, ovvero basta semplicemente, ecco, una legge, avere o meno un pezzo di carta per sancire la possibilità di libertà di una persona, che questa cosa è evidentemente coinvolgente per tutte e tutti noi e rischia di diventare un precedente allucinante dal quale veramente poi è difficile uscirne fuori.
Sì, mi viene in mente anche un altro esempio che non so bene focalizzare quando diciamo che tempo fa a Bari nel periodo appunto nel 2009, quando c'era questa difficoltà, cioè questo tentativo, no, togliere il divieto di segnalazione per i dottori, no? Cioè che se una persona arrivava ad un pronto soccorso, ad un
ed
ospedale,
stava
nel pacchetto sicurezza. Che alla fine non è passata questa, questa clausola.
Vabbè, comunque,
qua.
Magari però, lo ricordo, erano obbligati quindi a denunciare chi si presentava.
Chi era senza documenti. Non è passato, però diciamo che si è creato lo scompiglio, diciamo, l'immaginario per le persone straniere, cioè hanno davvero avuto paura anche se la legge non era passata, di rivolgersi all'ospedale, di rivolgersi ai medici per le cure sanitarie. Ed è successo a Bari che, per esempio, una ragazza che non era andata in ospedale per questa paura ha poi contagiato gli operatori del centro in cui lei si trovava della tubercolosi. Cioè, proprio perché quando togli il diritto ad una persona, questa erosione dei diritti si ripercuote per forza anche su di te.
Sì, fra l'altro la stessa cosa sta succedendo, rischia di succedere adesso all'iscrizione a scuola dei bambini e delle bambine, delle figlie e figli di persone senza permesso di soggiorno, perché ne abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio. Quest'anno è stato istituito un sistema online di iscrizione a scuola per le prime dell'anno prossimo, in cui serviva il codice fiscale sostanzialmente, e quindi chi era senza permesso di soggiorno non riusciva ad andare avanti nell'iscrizione. E Melting Pot, insomma, che è un'associazione, ha fatto una campagna su questo. Alla fine il Ministero ha trovato una soluzione che è una non soluzione, a mio avviso, cioè ha detto chi è senza permesso di soggiorno può farla cartacea la domanda, però diventa una sorta di autodenuncia sostanzialmente, cioè nel senso che poi comunque si crea ancora un immaginario, un'informazione distorta, eccetera, per cui le persone possano avere paura e difficoltà, mentre insomma una delle poche cose decenti che è rimasto in questo paese che tutti e tutte possono e devono andare a scuola, insomma, al di là del loro stato giuridico. E niente, l'altra cosa che volevo dire è che comunque si tratta da una parte di erosione di diritti, ma dall'altra, cioè, come dire, una città, un paese dove c'è un lager è una città diversa da un paese senza lager, cioè al di là della concretezza, no, di diritti che vengono meno. Io credo che cioè noi siamo abituati ormai a un mondo con i muri, e credo che sia questa la prima conseguenza pesante su di noi.
Sì, 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 assolutamente così. Fra l'altro, insomma, abbastanza interessante anche rispetto a quanto te dicevi prima, andare nuovamente a notare di come quello che sembra, no, un cavillo burocratico, anzi in questo caso una procedura computerizzata,
che doveva essere ovviamente per la smaterializzazione, l'hanno chiamata così,
della burocrazia, no? Sembra, capito, semplicemente un dispositivo di una macchina, no? Il fatto, no, di spingere una cosa, fare un click e quindi andare avanti in una procedura, e quando ti trovi, insomma, non poter immettere il codice fiscale, la procedura si blocca, cioè veramente, cioè, siamo, insomma, a livelli terrificanti proprio sotto questo punto di vista.
Sì, anche per esempio capita molto spesso che vengano sbagliati i nomi, no, delle persone straniere, e questo li inguaia in una maniera incredibile, perché magari hanno nomi diversi, però non perché sono stati loro a dare nomi diversi, ma perché manca una H, manca una K, e questo li imbriglia in una macchina burocratica, per cui per esempio l'ospedale non riconosce che tu sei quello, e quindi non ti fa la tessera sanitaria, e quindi non puoi andare a visita. Le vite delle persone straniere, delle persone migranti sono piene di queste piccoli ostacoli quotidiani, che però, cioè, rappresentano una frustrazione molto molto grande, molto molto pesante.
Concreta. Mi ricorda un film che si chiama Brasil, di alcuni anni fa, in cui tutto, insomma, il procede, ve lo consiglio tutte e tutti di vedervelo, partiva proprio da un errore di stampa di una macchina che anziché scrivere battle scrive tattle, e da lì parte, diciamo, la storia. E mi sembra, insomma, nell'apocalisse quotidiana abbastanza calzante. Io non so se è il caso che concludiamo qua, visto che sono 19:26 e fra 4 minuti dovrebbe andare in onda un GR.
Sì, noi stessi incombiamo,
esatto,
noi stessi.
Ci incombiamo da soli e soli. Intanto niente, dai, io spero che magari la rifacciamo un'altra chiacchierata
a voglia
su questi discorsi, perché comunque ce n'è assolutamente bisogno, per quanto insomma, come dire, sia una goccia nel mare, ci sarebbe bisogno di ben altro che una trasmissione radiofonica su queste tematiche. Però magari ci serve a noi un, almeno se non altro, per schiarirci le idee e capire pure magari come articolare anche dei percorsi concreti di lotta quotidiana rispetto a queste tematiche che purtroppo, insomma, come dire, non, in qualche modo ci mancano, come, diciamo così.
Grazie a voi.
A presto. Allora, ci sentiamo qualche minuto di musica, direi, e poi rientriamo con il GR delle 19:30.